Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Dieci in Condò, il podcast di Repubblica sul calcio con la voce di Paolo Condò. A cura di Andrea Iannuzzi e Giuseppe Perrelli.
La Serie A ha scollinato, ecco la prima giornata di ritorno del campionato 2022-2023, c'è tanto equilibrio in alcune parti della classifica, decisamente meno in vetta. Ne parliamo in 10 in Condò, un saluto da Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e soprattutto da Paolo Condò. Ciao Paolo!
Ciao Andrea, ciao Giuseppe, buongiorno a tutti! C'è un equilibrio che è stato spezzato, che quello naturalmente in testa alla classifica, perché il Napoli ha un vantaggio record, non si erano mai verificati 12 punti di margine sulla seconda alla fine del girone d'andata. Per il resto, anche la zona retrocessione, se si esclude un po' questo rilancio del Verona nelle ultime giornate, presenta due formazioni che sono veramente molto staccate e quindi è limitata. Grande mischia invece per i posti europei, ma di questo parleremo.
E iniziamo proprio con due sfide, quelle del venerdì, Bologna-Spezia alle 18.30 e Lecce-Salernitana alle 20.45, tra squadre che teoricamente potevano rischiare di lottare per non retrocedere, invece sembrano essere già fuori dal pericolo.
Bologna da anni è una squadra che naviga a metà classifica, non ha grandi problemi di zona retrocessione, ma non ha neanche grandi ambizioni di Europa. Secondo me il Bologna deve cominciare, anche per la piazza che è, deve cominciare a pensare un po' più in grande. Lo Spezia ha costruito un buon girone d'andata, ha fatto 18 punti, 2 in più rispetto all'anno scorso, ha ceduto Kivior, il suo interessantissimo difensore centrale, l'ha ceduto all'Arsenal. Deve stare attento a che non ci siano ripercussioni nella fase difensiva. Ha 6 punti di vantaggio sul Verona, che visti così sono parecchi, ma attenzione, basta un risultato negativo a fronte di un risultato positivo del Verona e quello torna a tiro.
E poi dicevamo, alle 20.45 c'è invece Lecce Salernitana.
Il Lecce è una delle mie squadre preferite di questa stagione, perché è sempre rimasto ben al di sopra della zona salvezza. In questo momento i suoi punti di margine sul Verona sono 8, grazie al gioco e anche un discreto equilibrio fra le non moltissime reti segnate ma poche reti subite. Ne ha prese soltanto 22, che per una neopromossa sono un eccellente risultato. La Salernitana è in crisi perché ha fatto un punto solo nel 2023, ora si ritrova allo stesso livello dello Spezia di cui parlavamo prima, c'è soltanto il Sassuolo fra loro a fare da cuscinetto con la zona di retrocessione.
A proposito di squadre che ci piacciono tantissimo per come giocano e rispetto al loro potenziale, il sabato della Serie A si apre con Empoli-Torino. Al di là del tonfo dell'Inter, a San Siro nell'ultimo turno abbiamo visto un grande Empoli allenato da un tecnico come Zanetti, che insomma la sa davvero lunga.
Sì, questa è una piccola grande partita Empoli-Torino, perché sono due squadre che stanno bene e l'Empoli ci ha fatto vedere in questo girone d'andata un gruppo di giovani che sono quelli che 2 anni fa hanno vinto lo scudetto primavera, un gruppo di giovani che entusiasma. Baldanzi è finalmente un trequartista. C'è stato, dopo il periodo storico straordinario del nostro calcio, nel quale a getto continuo avevamo prodotto Roberto Mancini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, tutti numeri 10, no? Da lì in poi c'è stato nel ruolo un impoverimento e presto naturalmente per dire dove potrà arrivare Baldanzi, però finalmente è arrivato questo uomo di grandissima qualità che va seguito con grande attenzione. Dall'altra parte anche il Torino è una squadra giovane e fresca. Empoli-Torino è una partita che mi permetto di consigliare.
Empoli che ha battuto, come dicevamo, l'Inter, impegnata sabato alle 18 in casa della Cremonese e obbligata a un riscatto.
Sì, non ci sono alternative ai 3 punti ovviamente per l'Inter, che ora deve pensare nella sua posizione di classifica al posto in Champions League. L'Inter ha fatto grandi cose in questa stagione, ha vinto la Supercoppa con una partita stupenda contro il Milan, ha buttato fuori il Barcellona dalla Champions League, è l'unica che ha battuto il Napoli in campionato. E quindi sulla partita secca l'Inter mostra tutto il suo potenziale, che rimane un potenziale elevato. Qui c'è il grande dubbio: che cosa fare di Skriniar, che ora sappiamo che al termine di questa stagione andrà al Paris Saint-Germain? Cederlo per quelli che sono pochi soldi, visto il suo valore, cioè 10 milioni l'offerta del Paris Saint-Germain, e cederlo subito, oppure tenerlo fino alla fine della stagione, confidando nella sua sicura professionalità, per farsi aiutare a passare un turno, magari anche di più, di Champions? Secondo me, fino a quando l'offerta rimane sui 10 milioni, conviene tenerlo. Con 10 più o meno te lo ripaghi superando il turno di Champions.
In serata Atalanta-Sampdoria, dopo gli inarrivabili Kvaratskhelia e Osimhen, Lookman e Højlund sono la coppia d'attacco più forte della Serie A?
Beh, diciamo più eccitante sicuramente in questo momento. Più eccitante anche perché è nuova. Poi Lookman, dopo tutti i giocatori che con la sua forza economica ci porta via la Premier League, questo è un giocatore che abbiamo portato via noi alla Premier League, visto che giocava nell'Leicester, e qui sta facendo veramente molto molto bene. Højlund, fin dal momento del suo arrivo, era filtrata la voce che questo potesse essere un crack. L'Atalanta è in grande, ma veramente grande, risalita. La Sampdoria ha segnato fino a questo momento 8 gol in 19 partite. Se non prendi uno o due attaccanti che possano farsi valere anche nella zona di salvezza, la Sampdoria ha una chance.
La domenica della Serie A si apre con Milan-Sassuolo. Milan che sta vivendo un pessimo gennaio. Dopo il 4-0 subito all'Olimpico dalla Lazio, è stato chiesto al direttore dell'area tecnica Paolo Maldini se la fiducia nei confronti dell'allenatore Stefano Pioli è ancora intatta. Sentiamo la sua risposta.
Questa è una domanda, ragazzi, che speravo di non sentire, però vi devo rispondere di sì, perché sinceramente dopo quello che vi ho detto, dopo quello che è stato fatto, fare questa domanda mi sembra veramente...
Maldini si è un po' offeso, eh?
Sì, si è offeso per la domanda, che in effetti secondo me è un po' prematura, nel senso che non puoi mettere a quel punto in discussione un allenatore che pochi mesi fa ti ha vinto lo scudetto e in quel modo. Non c'è dubbio che il mercato del Milan sia stato molto deludente, però bisogna insistere su De Ketelaere fino a quando si sblocca, o fino a quando ragionevolmente tu dici vabbè, ok, le sue chance ne ha avute fin troppe, questo non risponde. Non puoi abbandonarlo. Secondo me 5 partite da titolare senza preoccuparsi di come lei gioca devono essere concesse.
Alle 15 all'Allianz Stadium, una delle realtà del nostro campionato, il Monza, fa visita alla Juventus, che ha reagito a quello che è successo, al processo sportivo, ai 15 punti di penalizzazione in campo con l'Atalanta, con una bellissima prova, un 3-3 spettacolare.
Sì, è stata la più bella Juventus dell'anno, sicuramente. Ora è chiaro che tutti i discorsi tecnici che vengono fatti sulla Juve non sono soltanto tecnici, ma devono essere fatti alla luce della situazione tremenda nella quale si è trovata con questa penalizzazione. Io avrei preferito un unico processo con tutti i capi di imputazione sportivi tratti dall'inchiesta penale Prisma, un unico processo la prossima estate, perché una penalizzazione oltretutto di questa portata a metà stagione falsa all'intero campionato. E dal punto di vista del Napoli, meno male che il 5-1 è arrivato prima di questa sentenza, perché ecco, da questo punto di vista è inappellabile. Il Napoli aveva già dimostrato di essere la squadra più forte anche della Juventus. Secondo me la Juve adesso deve assolutamente recuperare il posto europeo, non ti dico quello Champions che mi pare problematico, mi pare lontano, ma almeno quello in Europa League lo deve recuperare, senza preoccuparsi adesso se l'UEFA permetterà o non permetterà la partecipazione europea alla prossima stagione.
Alle 18 Lazio-Fiorentina, parliamo della crisi del Milan, ma la partita dell'Olimpico di martedì scorso ha messo in luce una Lazio scintillante, il suo allenatore Maurizio Sarri.
Sicuramente una delle migliori partite, se non la migliore partita da quando sono qui. Possiamo fare bene. Se ci togliamo chiaramente la nostra pecca ogni tanto di lasciare punti in maniera inaudita contro squadre sulla carta inferiore a noi.
Vale sempre la pena ribadirlo, Maurizio Sarri è un allenatore bravissimo, ma proprio bravissimo. ha portato l'Empoli a metà classifica, ha portato il Napoli a tre stagioni meravigliose, in una delle quali lo scudetto alla Juve è stato conteso fino all'ultimo, è andato al Chelsea e ha vinto l'Europa League, è andato alla Juventus dove malgrado forti problemi interni allo spogliatoio, così ha vinto lo scudetto. E qui alla Lazio, alla seconda stagione, ti porta spettacoli come quello che abbiamo visto nella gara contro il Milan. Qui intervengo su un tema che, di cui si è sussurrato parecchio in questi ultimi tempi, perché poi ci sono dei temi che sono effettivamente dei temi di cui parlare, ma se l'approccio col quale ti ci avvicini è polemico, come spesso accade nel nostro calcio, si chiude immediatamente questo discorso. Mi sto riferendo al fatto che la Lazio ha giocato questa partita stupenda senza Immobile. È stato immediatamente riportato il precedente del Napoli di Mertens, che dopo la cessione di Higuaín e l'infortunio di Milik, lui si inventò Mertens nella posizione di attaccante centrale e il Napoli raggiunse dei vertici di gioco sublimi. Così, con Felipe Anderson al posto di Immobile, sono tutti più vicini, non c'è più un attaccante come Ciro a dettare la profondità e quindi ad avvicinarsi alla porta e ad allungare la squadra. Se tu hai un attaccante fortissimo come Ciro, te lo giochi sempre. Hai la possibilità di sviluppare due schemi offensivi. Quello del fraseggio con Felipe Anderson e quello della profondità con Immobile. Questo deve essere vissuto come una ricchezza, non come una polemica.
Eccoci al big match di questo primo turno di ritorno, Napoli-Roma alle 20.45 della domenica. Il Napoli ha questo vantaggio enorme sulla seconda in classifica, 12 punti sul Milan. Il suo allenatore Luciano Spalletti.
Noi sappiamo che abbiamo un'occasione ripetibile e che bisogna comportarsi di conseguenza, perché poi l'atteggiamento deve essere anche quello di avere delle possibilità, per cui di non disperdere le possibilità che abbiamo e di provare a giocare il nostro calcio sempre rimanendo umili, rimanendo in tranquillità.
L'ammissione dell'occasione irripetibile già è parecchio rispetto a non molto tempo fa. Prima giornata di ritorno e comincia la serie, li definirei set point, non ancora match point, ovviamente per il Napoli, cioè set point sul proprio servizio, nel senso il gioco in casa. Il Milan, l'Inter, la Roma, la Lazio, l'Atalanta, tutte le squadre che seguono in classifica il Napoli, hanno tutte ospitato il Napoli nel girone d'andata. E quindi il Napoli, oltre a questo abissale vantaggio, ha anche l'altro vantaggio del fattore campo. Naturalmente non deve distrarsi. E la prima partita è una di quelle, secondo me, più complicate, perché in trasferta la Roma va addirittura meglio che in casa, ha una difesa che ha preso soltanto 2 gol in più rispetto al Napoli. Altro discorso è l'attacco, perché invece in attacco la Roma ha segnato pochissimo più della metà dei gol segnati dal Napoli. Però sulla partita singola, i colpitori di testa sui calci piazzati, l'inventiva, la fantasia di Dybala sono degli argomenti che per il Napoli possono risultare indigesti. È chiaro che dall'altra parte Osimhen e Kvaratskhelia sono quelli che possono rovinare lo score difensivo della Roma.
Concludiamo con il derby del Nord-Est il lunedì sera, Udinese-Verona.
Verona è partito molto bene nel 2023, è l'unica delle tre squadre lì sul fondo a essere riuscita ad arrivare in doppia cifra al giro di boa, ne ha 12 di punti, le altre sono a 9 e a 8, e il Verona deve andare a Udine convinto anche di poter fare il risultato pieno.
Tanti quindi motivi di interesse, ne parleremo ancora la prossima settimana con 10 in Condò. Intanto un buon campionato da Andrea Iannuzzi, da Giuseppe Perrelli e soprattutto da Paolo Condò. Ciao Paolo.
Ciao a tutti.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, 2 indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. 2 giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.